Allora, noi siamo qui a discutere del sacro, che di solito la tradizione cristiana confonde col santo, ma sono due cose radicalmente diverse. Sacro è una parola indoeuropea che vuol dire separato e fa riferimento a potenze che gli uomini avvertono come superiori a loro e in qualche modo le temono. E al tempo stesso ne sono attratti, come lo si può essere per l'origine da cui si è provenuti. Tutta l'umanità è uscita dal sacro, anzi l'umanità nasce proprio con questa uscita. E che cos'è questo sacro? Il sacro è caratterizzato dalla confusione di tutti i codici. Il sacro è benedetto e maledetto, contamina il bene con il male, il giusto con l'ingiusto, il vero con il falso, e in un certo senso è la proiezione della nostra follia. Su grande schermo l'umanità ha proiettato la follia che ospita dentro di sé. Il sacro prevede degli spazi separati rispetto al mondo profano, si chiamano templi, chiese, moschee. Tempi separati, i tempi festivi sono sacri, i tempi feriali sono invece affidati alla quotidianità del lavoro, della produzione, della convivenza nella comunità. Prevede anche dei sacerdoti, i quali hanno un piede nel sacro e un piede nel profano, perché devono mediare tra queste due istanze. Se vogliamo dire che cos'è, vogliamo tentare una definizione, possiamo dire che il sacro è il luogo della contaminazione dei contrari. In qualche modo la sua configurazione è quella di essere indifferenziato. Nel mondo dell'indifferenziato non c'è alcuna possibilità di convivenza e neppure nessuna possibilità di dialogo. Perché le cose sono ambivalenti, giocano su molti registri, non c'è una definizione delle cose. Eraclito dice il Dio è giorno e notte, sazietà e fame, pace e guerra, inverno e estate, e si mescola con tutte le cose. Ecco, in un contesto del genere l'umanità non può vivere. Sempre Eraclito dice: l'uomo ritiene giusta una cosa e ingiusta l'altra, mentre per il Dio tutto è bello, tutto è buono, tutto è giusto. Giusta una cosa e ingiusta l'altra. Che differenza c'è tra queste due posizioni? Che l'umanità esce dal sacro attraverso la ragione. Che cos'è la ragione? La ragione è una macchina che instaura le differenze, che stabilisce che questa bottiglia è una bottiglia e non altro. Come dice il fondamento della ragione, che è il principio di non contraddizione. Ma è vero che la bottiglia e non altro? No, non è vero. Perché io questa bottiglia, quando la prendo in mano, vedo che nessuno si agita, perché tutti pensano, secondo il principio di non contraddizione, che la bottiglia e non altro. Ma io questa bottiglia la potrei scaraventare in prima fila, allora la bottiglia cambia significato e diventa un'arma impropria. Tutte le cose sono ambivalenti, polivalenti quanto al loro significato, e in un contesto di polivalenza non è possibile convivere. Se io dico apri quella porta, se la porta è la porta e non altro, non c'è nessuna difficoltà che uno apra la porta, ma se quella porta è la porta, ma anche la porta dell'inferno, allora subentrano delle titubanze, come sempre capita negli scenari allucinogeni, per esempio, della schizofrenia. E allora che cosa succede? Succede che per contenerci da questa ambivalenza, da questa polivalenza di significati che è il sacro, per contenerci abbiamo dovuto inventare la ragione, la quale si fonda su quel principio cardine, che è il principio di non contraddizione, che dice che una cosa è se stessa e non altro. La ragione dice la verità? No, la ragione non dice la verità. La verità abita il sacro. Una cosa è se stessa, ma anche altro. Lo sanno bene i bambini che non sono arrivati all'età della ragione. i quali utilizzano le cose secondo una molteplicità di accezioni e di significati, per cui i bambini vanno continuamente curati, perché non essendo arrivati all'età della ragione non stanno al principio di non contraddizione. Non dicono il bicchiere non altro, il bicchiere diventa tante cose anche pericolose. C'è un'oscillazione di significati in chi non è arrivato all'età della ragione, per cui i bambini vanno continuamente accuditi. Ma questa fuoriuscita dall'età della ragione è una caratteristica anche dei poeti. Quando Leopardi dice «Dimmi che fai tu luna in ciel», dal punto di vista logico-razionale si sa benissimo cosa fa la luna in cielo. Gira intorno alla Terra come la Terra gira intorno al Sole. La domanda non ha nessun senso. Però acquista senso alla sola condizione che io faccio oscillare la parola ragione, la parola luna. E da astro qual è? La luna è un satellite e nient'altro. Ecco, smargino su questo nient'altro e dico la luna è la luna, ma anche un'interlocutrice. E solo con questa smarginazione, con questa aggiunta di significato, si giustifica il testo poetico di Leopardi e soprattutto la sua domanda, dimmi che fai tu luna in cielo. I bambini, i poeti, i folli abitano il sacro, abitano l'oscillazione dei significati, abitano la confusione dei codici, non hanno la speranza dei bambini di arrivare all'età della ragione e neanche quella dei poeti di rientrare dopo la smarginazione dei significati nella logica razionale. Anche i poeti rischiano quando creano figure d'arte o di poesia potenti. Heidegger li definisce i più arrischianti. E Jaspers, psicopatologo e filosofo, il più grande psicopatologo del Novecento, dice: ogni volta che noi ammiriamo la perla di una conchiglia, dimentichiamo che la perla è la malattia della conchiglia. Alla stessa maniera, quando ammiriamo un'opera d'arte, dimentichiamo la malattia sottesa a quest'opera d'arte. Perché solo nell'immersione della follia, ossia del sacro, ossia della confusione dei codici, solo a quella dimensione è possibile un evento creativo. La ragione non crea niente. La ragione è un sistema di regole con cui noi ci intendiamo, ma dalla ragione, proprio perché è un sistema di regole, non nasce nulla. Però è molto utile. È molto utile perché definendo, ponendo fine al significato delle parole, determinando, ponendo termine al significato che le cose possiedono, noi abbiamo la possibilità ogni volta che nominiamo una parola di dire una cosa precisa e non altro. Però dobbiamo saperlo, la ragione è una convenzione che gli uomini si sono dati, una convenzione che consente di ridurre quello che è lo stato più terribile dell'umanità, che consiste nell'angoscia dell'imprevedibile. L'umanità ha fatto degli sforzi enormi per uscire dall'angoscia dell'imprevedibile, perché là dove tutto è imprevedibile non c'è possibilità appunto di organizzare un mondo. E la prima modalità con cui l'umanità è uscita dall'imprevedibile sono stati i riti delle popolazioni primitive, dove era stabilito che cos'è totem e che cos'è tabù, che cos'è lecito, che cos'è proibito, che cos'è concesso e che cos'è negato. Attraverso questi codici l'umanità ha incominciato a orientarsi tra quello che era possibile fare e quello che non era possibile fare. Jung racconta, per esempio, che un giorno andò a visitare la tribù dei Vakandi, assistette ad una loro festa di primavera e vide che costoro tagliavano una fossa nella terra a guisa di genitale femminile, intorno a questa fossa gettavano delle lance a guisa di genitali maschili e intorno cantavano Pullinira, Pullinira, Vataka, che Jung traduce con questa non è una fossa, non è una fossa, è una vagina. Col che, dice Jung, questa popolazione trasferiva l'energia sessuale in energia lavorativa. Questo secondo aspetto non ci interessa. Ci interessa che i Vakandi dicono che una fossa non è una fossa. Sì, è una fossa, ma anche, in questo ma anche, noi abbiamo la fuoriuscita della ragione e l'ingresso nella dimensione sacrale dove accade la confusione dei codici. Questi riti hanno una grande potenza emotiva, però funzionano solamente all'interno della tribù. Fuori dalla tribù funzionano altre associazioni, per cui le regole tribali che cercano di contenere il sacro attraverso queste indicazioni, queste associazioni, queste configurazioni, queste equivalenze, funzionano solo all'interno della tribù. I greci pensano che questo non è sufficiente, se vogliamo parlare con tutti gli uomini dobbiamo creare delle regole razionali, e queste regole razionali sono le regole che noi conosciamo e che Platone ha inaugurato e che si chiamano principio di non contraddizione, di cui ho già parlato, e principio di causalità. Il principio di causalità è un principio molto potente, perché se io in presenza di una causa prevedo l'effetto, l'accadere dell'effetto non mi spaventa. Ma se non conosco la causa, salto per aria ogni volta che vedo una cosa incausata. Questo sforzo che l'umanità ha compiuto di pervenire alla ragione è stato uno sforzo immenso, ma non identifichiamo la ragione con la verità. Noi siamo ragionevoli, ma anche folli. Vasaglia dice chiaramente: la follia è una condizione umana al pari della ragione. E attenzione a considerarci solo ragionevoli. È sufficiente che voi riflettiate sui vostri teatri notturni, nei sogni. Nei sogni non funziona il principio di non contraddizione, non funziona il principio di identità. Nel sogno io sono presente, sono assente, sono maschio o magari anche femmina, sono adulto e magari anche bambino. Non funziona il principio di causalità, perché spesso nei sogni è l'effetto che produce la causa. Non funziona la dimensione spaziale, un sogno incomincia nell'impero romano e finisce a New York. Non funziona la dimensione temporale, la ragione va in blackout. Nel sonno la ragione, o coscienza, o psiche, chiamatela come volete, assumiamo sempre le equivalenze che danno più significato delle differenze. Nel sogno tutto l'ordine razionale si acquieta e viene fuori quello che propriamente noi siamo, cioè la nostra follia. La nostra follia, che è ciò per cui io sono diverso da te, ciò per cui io sono me stesso. Perché dal punto di vista razionale siamo tutti uguali. I greci, che sono stato il popolo più intelligente mai apparso sulla faccia della terra, nella loro coniugazione verbale avevano, come noi in italiano, il singolare e il plurale. E il plurale era il mondo della razionalità. Quando io parlo a molti, uso un linguaggio razionale. Il singolare, invece, è il luogo imminente dove traspare la follia, perché nelle nostre associazioni private, nei nostri sovrapensieri, nei nostri incantamenti, da cui c'è sempre qualcuno che cerca di disincantarci, perché è inquietante quando uno si incanta, se ne va per pensieri suoi che non sono condivisibili. Benissimo, in questi scenari noi siamo nelle adiacenze o nella comunicazione con la nostra follia. Infatti ci vergogneremmo come ladri se dovessimo esplicitare quello che nel soliloquio dell'anima andiamo pensando. Ma i greci, oltre al plurale e al singolare, avevano introdotto anche il duale, il dialogo tra due. Dialogo tra due, che è un dialogo molto intenso, molto simbolico, molto potente, ma anche molto folle. Questa bottiglia con cui io e te ci siamo incontrati e abbiamo bevuto per la prima volta all'inizio del nostro amore, questa bottiglia non rientra più nella serialità delle bottiglie, non è più uguale alle altre bottiglie. È una bottiglia che fuoriesce da ciò che propriamente è, e diventa la simbolica del nostro incontro, per cui tutti possono spaccare qualsiasi bottiglia, ma non quella bottiglia. Questa bottiglia si carica di una potenza di significato, che è una potenza folle, la stessa potenza folle per cui, dovendo vendere la casa dei nostri genitori, non ci riusciremo mai, perché di fronte a quella nei confronti di quella casa abbiamo una carica emotiva, sentimentale, simbolica, che ce la fa valutare al di là di ogni regola e di ogni ragionevolezza. E per poterla vendere e metterla sul mercato, che è una struttura razionale, dovremmo darla a un'agenzia che la scarica di tutte queste valenze simboliche e la consegna ai suoi semplici metri quadri. Capite allora che la follia ci abita, ci accompagna, ci caratterizza. Nella dimensione duale accadono delle comunicazioni potentissime. Se io dico ti amo, potrei chiudere lì il discorso dal punto di vista logico-razionale, ma se sentite due innamorati che dicono sì, ti amo, questi non finiscono mai di andare a cercare il quando e il come, la coerenza tra quella dichiarazione, i comportamenti, mi dice la verità, mi sta ingannando, guardami negli occhi. È un discorso infinito, perché la dimensione logico-razionale è insufficiente a tirar fuori tutta quella dimensione simbolica di cui si carica il linguaggio quando è contaminato dalla follia. Al punto che Freud dice che l'innamoramento è sostanzialmente un delirio, che ha però il vantaggio che dura poco, perché dopo subentra la struttura della ragione. Un delirio perché quando uno dice senza di te mi cade il mondo, è chiaro che il mondo non cade, quindi sta oggettivamente delirando. Però in questo delirio sta facendo vedere un'intensità espressiva e simbolica che è possibile solo assumendo le parole al di là della ragione e attingendo allo scenario della follia. Platone dice gli amanti che passano la vita insieme non sanno cosa vogliono gli uni dagli altri. È allora evidente che non è per i piaceri carnali che amano passare così tanto tempo insieme. Dobbiamo allora dire che hanno cose da dire che non riescono a dire e perciò parlano in modo enigmatico e buio. Ecco qua. Allora c'è un'insufficienza del linguaggio nella relazione duale, c'è un'insufficienza del linguaggio nelle relazioni d'amore che Platone rubrica senz'altro tra le follie divine, anzi lui dice la più potente. C'è un'insufficienza del linguaggio. L'amore platonico non è guardarsi negli occhi, l'amore platonico è carico di sensi, di carne e di coiti. Ma la cosa interessante è che si ricorre al corpo perché il linguaggio è insufficiente, perché la ragione non basta. Hanno cose da dire che non riescono a dire e perciò parlano in modo enigmatico e buio. L'enigma appartiene alla follia, a differenza del problema che invece prevede una soluzione. L'enigma no. Detto questo, gli uomini hanno, per difendersi dal sacro, ovvero dalla contaminazione dei significati, dall'impossibilità di convivere quando i significati oscillano, per difendersi dal sacro hanno collocato questo scenario della follia invasiva fuori dalla loro comunità e precisamente nel mondo degli dèi. Ne abbiamo degli esempi in quelle due grandi tradizioni che sono la cultura greca e la cultura cristiana. Racconta Omero che un giorno Agamennone sottrasse ad Achille la sua schiava Briseide e Achille smise di andare in battaglia e quando Achille non combatteva le cose per gli Achei non andavano tanto bene. Allora Ulisse organizzò una strategia. Non si poteva chiedere ad Agamennone, capo degli Achei, di chiedere scusa, riconsegnare la schiava perché avrebbe perso la sua regalità. E allora Ulisse organizzò dei giochi, nei giochi si mettevano in mezzo dei premi, i tori, le belle cinture, le fanciulle ben ornate. Achille rivinse la gara e riportò a casa Briseide. A quel punto Agamennone disse ad Achille, tu sai quanto sono tremende le attaie, le violenze, le dissennatezze che gli dèi mettono nella mente degli uomini. E non era una scusa, perché Achille risponde, sì, conosco queste cose, so quanto gli dèi possono rendere dissennato un uomo e fargli compiere le cose più tremende e terribili. Questo cosa significa? Che la comunità umana vuole mettere altrove, nel mondo degli dèi, tutto ciò che potrebbe sconvolgerla e rompere la qualità delle relazioni che in una comunità si devono esprimere nella quiete come condizione della pace. E i sacrifici agli dèi non avvengono per ottenere le cose. Non c'è nessun sacrificio che chieda a qualcuno dammi qualcosa, se non nei cascami delle religioni odierne. I sacrifici venivano fatti per tenere lontani gli dèi, perché la loro invasione era terrificante. Un altro scenario dove si verificano le stesse cose, in cui viene in luce questa dimensione indifferenziata del sacro, è per esempio lo scenario descritto da Sofocle nell'Edipo Re e poi nell'Edipo Colono, in cui a un certo punto Edipo vuole sapere la sua origine dopo aver conquistato la città per aver allontanato la peste da Tebe e incoronato dai tebani re sovrano, e gli era capitato di sposare la regina che era sua madre. Un certo giorno Edipo vuole conoscere la sua origine. Il sacerdote Tiresia gli dice: meglio per te non sapere. Questo sta a dire che non è che possiamo andare nel mondo della follia con tranquillità e puoi essere sicuri di uscire, meglio per te non sapere. Ma Edipo insiste e alla fine Tiresia dice: sì, tu hai ucciso tuo padre e hai sposato tua madre. Bene, Edipo è entrato nella confusione dei codici, è figlio della madre che sposa, è entrato nel sacro, nell'indifferenziato. La madre non è la madre, ma è anche la sposa, lui non è solo figlio, ma anche marito della sposa che è sua madre. La confusione dei codici. E giustamente Freud assume il complesso edipico come la macchina dello sviluppo psichico, che gli psicanalisti non capiscono assolutamente, perché quello che si gioca in questo territorio è la fuoriuscita dalla dimensione sacrale, in cui i bambini, come prima abbiamo detto, nuotano. Ma c'è un altro, dopodiché è ovvio che non gli spetta altro che fare quel gesto di accecarsi, perché non si può più vedere il mondo nelle sue differenze dopo che si è entrato nello scenario spaventoso dell'indifferenziato. Edipo allora si acceca e se ne va nel bosco solitario, pensando alla sua sorte infelice. Beh, Euripide ci dà un altro scenario dell'immissione del sacro nella comunità, nelle vacanti. Dioniso entra nella città, Penteo, il sovrano, perde la regalità, crolla il palazzo del re, le donne salgono sul monte Citareo agitando il Tirso, i vecchi si comportano come i bambini, il disordine totale. Il coro a un certo punto chiede: ma non possiamo allontanare il Dio? E dopo un po' di passaggi è il coro stesso che si risponde: nessun uomo può allontanare il Dio, bisogna che il Dio si allontani da solo. E questo perché le potenze della follia sono enormemente superiori a quella piccola rete, a quella piccola capacità di contenimento che è costituita dalla ragione. Pensate che ancora nel 1800, gli psichiatri del 1800, quando facevano la prognosi intorno a una persona che veniva dimessa dal manicomio, prima della firma del medico c'era l'espressione DC, Deo concedente. Se il Dio concede di abbandonare la mente di quest'uomo, quest'uomo forse può tornare nella sanità mentale. Questo per quanto alla cultura greca, che è una delle due fonti della tradizione occidentale. L'altra è la tradizione giudaico-cristiana, che si comporta esattamente nella stessa maniera. Quando Abramo riceve da Dio l'ordine di sacrificare suo figlio, è un Dio che ordina l'infrazione del quinto comandamento. È un Dio che ordina l'infrazione dell'etica. Kierkegaard, che ha dedicato pagine stupende a questo episodio in Timore e Tremore, dice che la dimensione religiosa oltrepassa l'etica, di gran lunga oltrepassa l'etica. Non si può entrare nello stadio religioso se non si è oltrepassato l'etica, perché che cos'è l'etica? L'etica non è altro che una serie di regole di convivenza. Ma il Dio abita al di là delle regole di convivenza, non sta alle regole del do ut des, non sta alle regole dell'equivalenza. I due si incamminano, Abramo ed Isacco, sul monte. A un certo punto Isacco dice: ma padre, abbiamo la legna, abbiamo il fuoco, ma dov'è la vittima? E il padre: non ti preoccupare, Dio provvederà alla vittima. Quello che mi importa è però che lo stadio religioso non coincide con lo stadio etico, ma lo oltrepassa di gran lunga. Lo vediamo anche quando Dio dà le, Yahweh dà a Mosè le leggi, i comandamenti. E prima di apparire, Yahweh dice a Mosè: nasconditi dietro quel rovo, perché nessuno può vedermi e sopravvivere. Con Dio non c'è il faccia a faccia. Edmond Jabet, che è un poeta francese, morto 2 o 3 anni fa, ebreo, dice: certo, con Dio non ci può essere un faccia a faccia, perché tutte le facce sono sue. Ancora una volta vedete la dimensione del sacro come indifferenziato, come indiscernibile, come ciò da cui non è evocabile un'identità e una differenza. Gli dei greci si concedono a tutte le metamorfosi, ma che cosa vuol dire metamorfosi? Che l'identità viene continuamente commutata in altre figure, per cui Zeus è sì il padre degli dei, ma è anche tuone, anche fulmine, anche toro. Non tiene neppure la propria identità. Ma anche il Dio cristiano, in quanto onnipotente, può essere e fare tutte le cose e il loro contrario. Ultimo riferimento lo facciamo a proposito di Giobbe, il quale chiede a Dio di ragionare. Dice: io sono un uomo giusto, e tu, e ora in che condizione mi trovo? Ho la lebbra, mia moglie se n'è andata, gli amici mi hanno abbandonato, anzi quando vengono a trovarmi mi dicono: ma forse se ti sono capitate tutte queste disgrazie non sei tanto giusto come credevi. Qui incomincia quella grande metafora per cui quando uno si ammala in fondo è colpevole, no? Anzi tutta la medicina preventiva gioca su questo registro, i tuoi vizi ti faranno ammalare. Ecco, ma a prescindere da queste conseguenze, perde il bestiame, i figli si allontanano, gli amici vengono a fargli questo ragionamento: forse non sei tanto giusto. Lui invoca Dio giustizia: se sei un Dio giusto queste cose non mi possono capitare. Cioè cerca di far ragionare Dio, ma non si può far ragionare Dio. Dio abita altrove, Dio al di là della regola do ut des, della regola della ricompensa per meriti. Non c'è questa cosa, Dio è fuori da questo scenario. Quando vi raccontano questo episodio di solito sottolineano la pazienza di Giobbe, una virtù inutile, perché quando uno sta male non può che essere paziente e sopportare il male che ha. Invece il gioco più bello lo fa Dio alla fine, quando interrogato da Giobbe risponde con estrema chiarezza: ma dimmi tu dove eri quando io mettevo la terra sui suoi pilastri, dimmi dove eri quando io riempivo il cielo di stelle e le acque di animali marini, dove eri tu? Sono domande da fare a me che c'hai la lebbra, è scappata la moglie, i tuoi amici ti accusano, i figli non ci sono, gli animali sono morti. Sono domande da fare a me. C'è proporzione tra questo tuo interrogare la giustizia e la mia potenza. Andatevela a leggere, io vi ho citato solo il primo versetto. Ma l'ira di Dio si protrae per 2 colonne, che di solito non vengono mai lette, ma che stanno a significare proprio l'aldilà del divino rispetto all'umano, il suo abitare il mondo del sacro e dell'onnipotenza, che non ha niente a che fare con la giustizia retributiva, non ha niente a che fare con le regole della ragione, e anche l'etica è un'etica, e non è altro che l'applicazione pratica delle regole della ragione. Se questo è lo scenario del sacro, io spero di avervelo fatto capire, non so se si sono riuscito, probabilmente no, perché noi capiamo solo quello che ci siamo abituati a capire. E siccome siamo tutti cristiani, pensiamo che il sacro sia una cosa cristiana, una cosa religiosa. Il sacro non ha niente a che fare con la religione cristiana, perché la religione cristiana ha disabitato il sacro. L'ha disabitato in maniera potente, in maniera definitiva. In che modo? L'ha disabitato perché se il sacro è la commistione degli opposti, se è il bene insieme il male, se è il giusto insieme l'ingiusto, sto parlando col linguaggio della ragione, se, come dice Eraclito, è il giorno e la notte, inverno e estate, sazietà e fame, guerra e pace, se è questa commistione di significati, ecco, il cristianesimo invece ha scisso questi significati. A Dio tutto il bene, Dio di giustizia e di misericordia, e al diavolo tutto il male. E qui la dimensione del sacro si è spezzata. Si è spezzata. L'esito di questa rottura è che il diavolo è tutto il male, e il male. Dio, si potrebbe anche dire, tutto sommato, il diavolo l'ha creato Dio e quindi un'azione malefica l'ha fatta anche lui. In secondo luogo, questo diavolo tenta l'uomo, e questo è concesso e permesso da Dio. Ma lasciamo perdere questa obiezione che i teologi, soprattutto quelli protestanti, fanno a questa considerazione. Sta di fatto che si separa il bene e il male, non c'è, e quindi attraverso questa separazione si compie un'azione razionale. Dire che il bene non è il male, che il male non è il bene, che i due non abitano nello stesso soggetto, nello stesso scenario, significa fuoriuscire dal sacro ed entrare nell'ambito della ragione, che distingue appunto il bene e il male, il vero dal falso, il giusto dall'ingiusto. E allora qui noi abbiamo perso la dimensione del sacro, se non che il sacro ci abita nella forma della follia, della confusione dei codici. E mentre le religioni sacrali, che dicevano che Dio è l'una e l'altra cosa, avevano riti, comportamenti, comandamenti, precetti, tabù, totem, regole per contenere quest'area del sacro e quindi perché la nostra follia trovasse un luogo collettivo in cui potesse esprimersi ed essere in qualche modo regolata, con l'avvento del cristianesimo tutto questo non c'è più. La follia di ciascuno di noi, ciascuno deve vedersela da sé. E siccome la nostra follia, quella che ci abita, è ben più potente delle regole della ragione, ben più potente, non pensiamo di essere esonerati dalla follia, eh? Da un giorno all'altro possiamo diventare folli. Di questo avete una piccola sensazione ogni mattina quando vi alzate. Se ci fate caso, la prima mattina, la prima ora, è tra tutte le ore della giornata la più rituale, quella in cui fate sempre le stesse identiche cose, perché venendo fuori dal sonno della ragione, prima di recuperare la coscienza, ci vuole un po' di tempo, e allora vi affidate a delle azioni automatiche. Il tempo di recuperare la coscienza, che è coscienza del bene e del male, in cui si instaura la differenza, in cui si instaurano queste dimensioni. Bene, allora con questa configurazione, il male tutto da una parte, il bene tutto dall'altro, Dio tutto positivo, il diavolo tutto negativo, tra Dio e il diavolo c'è una guerra eterna che naturalmente alla fine vincerà Dio, e in mezzo ci sta questo povero uomo per il quale tutto il bene che fa è merito di Dio, tutto il male che fa è colpa sua, e inizia questa storia dell'uomo peccatore, amartos, povero uomo, peccatore di tutta la sua precarietà, peccatore di tutte le cose che compie nel tentativo di salvarsi dall'angoscia quotidiana. Ma nel cristianesimo c'è un'altra cosa. C'è un'altra cosa. Ah, attenzione, questa dimensione del Dio tutto buono è solamente cristiana. Delle tre religioni monoteiste, l'ebraismo e l'Islam, non c'è questa distinzione tra bene e male in Dio. Dio non viene relegato nel bene. Allah è imperscrutabile. Il suo volere è assoluto. Qualsiasi cosa accada, anche la strage più tremenda, se è voluta da Allah è buona. cioè anche il male viene iscritto nel, quello che per l'uomo è il male viene iscritto nello scenario di Dio. E lo stesso dicasi del Dio biblico, per cui quelli che hanno letto la Bibbia sanno quanta cattiveria, quanto feroce questo Dio riusciva ad esprimere, a prescindere dal giudizio umano, tant'è che gli uomini invocano, ma se a Sodoma e Gomorra ce ne sono due giusti, che cosa facciamo? Via anche loro, perché la purificazione deve essere generale. Bene, il cristianesimo poi compie un'altra operazione che ulteriormente riduce l'area del sacro e la rende irriconoscibile, che è l'incarnazione. La religione cristiana è l'unica religione dove Dio diventa uomo. Questo non accade nell'Islam, questo non accade nella tradizione ebraica. Dio diventa uomo. E questo comporta gradatamente che l'uomo diventa Dio, prima sotto la protezione di Dio e poi senza Dio, nel senso che se Dio diventa uomo, la trascendenza sparisce e i poteri del Dio fatto uomo vengono gradatamente acquisiti dall'uomo stesso. Ogni tanto si sente discutere di quella inutile guerriglia tra scienza e religione. Io considero le guerre tra scienza e religione delle increspature di superficie. La scienza è rigorosamente religiosa. Nasce da cascate teologiche potenti. È la realizzazione della redenzione. Pensate che Bacone, quando inventa la scienza nuova, che è poi la scienza moderna, quella che procede per esperimenti e non per intuizioni come si procedeva prima, scrive nel Novum Organum che attraverso la scienza e la tecnica noi recupereremo le virtù preternaturali che aveva Adamo prima del peccato originale e soprattutto concorriamo alla redenzione perché ridurremo le pene conseguenti il peccato originale, e le pene conseguenti il peccato originale sono la fatica del lavoro, sta scritto nel Genesi, guadagnerai il pane col sudore della fronte, e il dolore, ridurremo il dolore, partorirai col dolore. E quindi, dice Bacone, concorriamo alla redenzione. La scienza come opera di redenzione. Questo è il nucleo forte. Ed è un nucleo forte perché attraverso la scienza e la tecnica, la cosa interessante è che attraverso la scienza e la tecnica l'uomo ottiene da sé quello che una volta era costretto a chiedere al Dio. A chiedere a Dio, no? A Dio si chiedevano guarigioni, a Dio si chiedevano la realizzazione del proprio auspicio, dei propri desideri. Oggi queste cose si possono realizzare. In questo senso, dicevo prima, nel momento in cui Dio diventa uomo, si inaugura la divinizzazione dell'uomo, che peraltro, come dice il Genesi, è fatto a immagine e somiglianza di Dio. E quindi perfettamente autorizzato in questo percorso. Dio diventa uomo. E soprattutto nel scenario cristiano si inaugura una temporalità assolutamente nuova, che nessuno conosceva. È una temporalità veramente interessante, veramente significativa, che ci ospita tuttora. La tradizione giudaico-cristiana inaugura una temporalità in cui la salvezza è proiettata in un futuro lontano. In greco la parola lontano si dice eschaton, questo tempo si chiama tempo escatologico. I greci non conoscevano un tempo escatologico, essendo una cultura del limite, chiamavano gli uomini, non li chiamavano neanche uomini, ma li chiamavano mortali, perché i greci prendevano seriamente la morte, guardavano con serietà la morte. E quando Paolo di Tarso va all'Areopago a dire che dopo la risurrezione di Cristo anche i greci risorgeranno, anche gli uomini cristiani o meglio risorgeranno, i greci, capitolo 14 degli Atti degli Apostoli, andatevelo a leggere, tra virgolette, apro le virgolette, gli ateniesi dopo che sentono questa cosa dicono Beh, questa storia ce la viene a raccontare un'altra volta, perché per il greco è assolutamente inconcepibile l'oltrepassamento della morte, perché per il greco l'uomo non è al vertice del creato, all'origine c'è la natura, che nessun uomo, nessun dio fece. E l'uomo, dice Platone, è giusto se si aggiusta all'universo armonia. Non pensare, uomo meschino, dice Platone, che questo universo sia stato creato per te. Tu sarai giusto se ti aggiusti all'universo armonia. Cosa che dovremmo recuperare adesso. Mentre nella religione cristiana l'uomo è posto al vertice del creato. Al vertice del creato è la creatura fatta a immagine e somiglianza di Dio, che guarda la natura come terra da dominare, anzi è l'ordine stesso che Dio dà, dominerai sugli animali della terra, sui pesci delle acque, sui volatili del cielo. E non è un caso che la scienza e la tecnica si siano sviluppati in Occidente, perché l'Occidente è rigorosamente cristiano. E qui, quando Papa Ratzinger chiede di riconoscere le radici cristiane dell'Occidente, io che guardo il cristianesimo dall'esterno riconosco non solo le radici, ma anche i tronchi, i rami, le foglie, i frutti, tutti cristiani in Occidente. Perché tutto l'Occidente pensa in maniera cristiana, per cui io non credo che alla fine di questo discorso riuscirò a far persuadervi che il sacro è una cosa che abbiamo dimenticato e che una volta dimenticata diventa pericolosa, perché come ci riferisce Freud dobbiamo sempre temere il ritorno dal rimosso. Tutti i cristiani in Occidente, perché il cristianesimo cosa vede? Qual è la sua configurazione? La sua configurazione è che nel passato... Il passato è male, è negativo, c'è il peccato originale, il presente è redenzione e il futuro è salvezza. Quindi c'è una visione del futuro positiva, non è un futuro prossimo, è un futuro lontano, è un futuro dell'ultimo giorno, il futuro è scatologico, del tempo è scatologico. Ma attenzione, il tempo è scatologico, è stato un tempo molto importante, perché mentre i greci concepivano il tempo come un ciclo, alla maniera degli agricoltori, inverno, primavera, autunno, estate, autunno e poi il ciclo ricomincia, e anche la vita umana è riscritta nel suo ciclo, nasci, cresci, generi, muori, come tutti gli esseri di natura. Ecco, l'uomo qui invece viene potenziato in vista di una salvezza, in vista di una redenzione. Allora, quando il tempo è fornito di senso, il tempo non è più tempo, diventa storia. La storia è il tempo fornito di senso. E qual è il senso che il cristianesimo ha attribuito alla storia? Il senso della salvezza. Non c'è senso se non c'è un disegno. Per cui quando nella vostra vita chiedete ma qual è il senso del nostro tempo, qual è il senso della vostra vita, state facendo domande rigorosamente cristiane. Sarebbe interessante se non avessimo la mentalità cristiana, sapessimo uscire dalla dimensione cristiana, se una simile domanda ha senso. Io non so se gli indiani che guardano il Gange e in questo sguardo contemplativo muoiono, si sono mai chiesti il senso della vita. Certamente i greci non se lo sono mai chiesti, perché non hanno mai pensato che la vita avesse un senso, ma era semplicemente un decorso biologico caratterizzato dal fatto che quando la vita ti assiste, allora la devi espandere al massimo, e quando subentra il dolore lo devi reggere e astenerti da manifestazioni di scempio della tua dignità, substine e abstine. Ma i greci avevano il senso della misura, perché non credevano all'immortalità. I cristiani invece sono smisurati perché hanno desideri infiniti, non credono neppure di morire. Anzi, Nietzsche dice esplicitamente che questo è stato il colpo di genio del cristianesimo, ciò per cui il cristianesimo ha vinto sulla grecità. Voi non morirete mai. E gli ateniesi, vabbè, questa storia ce la viene a raccontare un'altra volta. Ma torniamo al nostro tempo. Abbiamo detto che la religione vede il passato come peccato, come male, il presente come redenzione, il futuro come salvezza, ma anche la scienza pensa alla stessa maniera, perché anche per la scienza il passato è ignoranza, il presente è ricerca e il futuro è progresso. Più cristiani di così non si può. Ma anche Marx è un grande cristiano, perché pensa che il passato sia ingiustizia, il presente è rivoluzione e il futuro è giustizia sulla terra. Ma anche Freud è un grande cristiano, e anche se ha scritto un libro, L'avvenire di un'illusione contro la religione, pensa che il male sia nell'infanzia, no? I traumi dell'infanzia, il presente è analisi e il futuro è guarigione. Tutto è cristiano in Occidente. Se non che Nietzsche 150 anni fa è venuto a dirci che Dio è morto. Questa domanda, Dio è morto, non vuol dire se Dio esiste o Dio non esiste. Se Dio è morto vuol dire che un tempo era vivo. Si muore solo se si è stati vivi, no? Dio è morto e Dio è vivo. E quando è che è stato vivo Dio? Dio è vivo quando fa mondo, quando crea mondi. Se per esempio facciamo riferimento al Medioevo, dove l'arte è arte sacra, la letteratura è inferno, purgatorio, paradiso, persino le donne sono donne angelo, Dio è vivo, fa mondo, crea mondi, al punto che se io tolgo la parola Dio dal Medioevo non capisco più niente di quell'epoca. Ma se tolgo la parola Dio dal mondo contemporaneo, il mondo contemporaneo lo capisco ancora? Risposta, sì. Non lo capirei più se togliessi, per esempio, la parola denaro, non lo capirei più se togliessi la parola tecnica. E allora se Dio non fa più mondo, Dio è morto. Il mondo non accade come Dio vuole. In questo senso, Dio è morto. E dice Nietzsche, a questo punto non abbiamo più né un alto né un basso, né una destra né una sinistra, andiamo precipitando verso un infinito nulla. Che cosa sono diventate ormai le chiese se non le tombe e i sepolcri di Dio? Ecco, questo è in qualche modo lo scenario dell'ottimismo cristiano. L'ottimismo, se Dio è morto, il futuro non è più una promessa. Non è più una promessa, tutta la visione scatologica del cristianesimo che vede nel futuro la speranza, la salvezza, la promessa, la redenzione, fino alla beatitudine, crolla. E quando il futuro smette di essere qualcosa di motivante, quando il futuro non promette più niente, e queste cose lo sanno benissimo i giovani e lo assaporano sulla loro pelle, per cui loro vivono l'assoluto presente senza sporgere minimamente sul futuro, perché hanno in qualche modo capito che questo futuro era quella che Nietzsche chiama la favola bimillenaria. Ecco, 2000 anni e non ancora un nuovo Dio, dice Nietzsche, in questo deserto sostanzialmente nichilista che lui definisce con queste tre parole, manca lo scopo, manca la risposta al perché, tutti i valori si svalutano. Che i valori si svalutano non è assolutamente interessante, è sempre data così la storia attraverso svalutazione di valori, anche perché i valori non scendono dal cielo, non sono figure trascendentali, i valori sono dei coefficienti sociali attraverso cui una comunità convive con il minor tasso di belligeranza, quindi con le migliori condizioni di pace. Questi sono i valori, nient'altro che questo. Perché se cominciamo a togliervi un po' di trascendenza alle cose, anche di più, ora che cosa succede? Non so, prima della Rivoluzione francese la società era organizzata secondo valori gerarchici, poi sono crollati ed è nata una società che si è organizzata secondo valori di giustizia, almeno formale, o di cittadinanza, di uguaglianza, almeno formale. Qui sono cambiati i valori. Nichilismo è quando crollano i valori e non ne nascono più. Non ne nascono più perché non c'è più questa tensione verso il futuro, che non è solo una tensione religiosa, è anche una tensione sociale, una tensione di giustizia, una tensione che usciremo o non usciremo dalla crisi. Ecco qui, questo futuro che comincia a ballare, non usciremo perché un mondo finito non può avere una crescita infinita, ma questo è un altro discorso e lo chiudiamo subito. Benissimo. Allora, il cristianesimo, che ha generato la cultura occidentale, si è così intriso di Occidente, l'Occidente si è così intriso di cristianesimo, che giustamente la domanda che sorge è: morirà il cristianesimo con la fine dell'Occidente? Questa mentalità cristiana che caratterizza l'Occidente, morirà il cristianesimo con la fine dell'Occidente? Oppure, morirà l'Occidente con la fine del cristianesimo? Perché le civiltà sono tenute insieme da un'idea di civiltà. Queste sono le nostre domande. Ma non è finita qui, perché il cristianesimo poi ha costruito una teologia che non ha niente a che fare col suo atto fondativo, che è il Vangelo. Ha costruito una teologia sulla base della filosofia di Platone e di Aristotele. E allora si sta a discutere sul rapporto tra la fede e la ragione, fides et ratio. Ma pensate se erano problemi da Gesù Cristo questi. Sta a discutere sul catalogo delle colpe. Per esempio, non so, di fronte alla fondazione omologa eterologa, no, c'è la natura, perché la natura è il modello su cui bisogna costruire la vita umana, a prescindere dal fatto che la natura oggi non è più lo sfondo immutabile a cui poter fare riferimento, perché è diventata una materia manipolabile in tutte le sue manifestazioni. Ma soprattutto questa tradizione giudaico-cristiana che ha riempito i libri della scolastica e prima ancora i libri della patristica e poi i libri della gesuitica del Seicento, e poi ancora vedo che anche questo Papa insiste su questa fides et ratio, ma insomma rendiamoci conto, la fides et ratio, la fede non è la ragione. Non è la ragione, le due cose sono assolutamente incompatibili, è inutile parlare di verità di fede, perché la parola verità non ha niente a che fare con la fede. Se 2 più 2 è una verità, io non la credo, la so. Ma se Cristo è risorto, non lo so, lo credo. La fede parla degli invisibilia, delle cose che non si vedono. E queste non si sanno, le cose che non si vedono, si credono. È inutile che la fede cerchi dei supporti nella ragione, primo perché l'abbiamo detto prima, la ragione è una serie di regole per convivere e non ha neanche la forza di contenere la follia. E non c'è compatibilità tra verità di fede e verità di ragione. Diciamo con estrema chiarezza che tutte le religioni monoteiste sono tutte religioni fondamentaliste, e ogni volta che io sento parlare di dialogo ecumenico, di incontro con le altre religioni, sono espressioni di ipocrisia. Perché se io sono la verità assoluta, tu chi sei? Come faccio a parlare con te se io ho la verità assoluta? E d'altra parte, come faccio a essere un credente se ho una verità dubitosa? Capite questa contraddizione terribile? E ogni volta che si incontra l'altro, per dialogare, questa parola terrificante, dialogo è una parola greca che vuol dire guerra, eh? Non vuol dire pacche sulle spalle, buone maniere, eccetera. Dialogo, tutte le parole che in greco incominciano per dia, dicono la massima distanza tra due punti. Diametron, diatriba, dialogo. Cioè tu hai un logos e io ne ho un altro, per questo ci incontriamo a discutere, e la discussione non è altro che una guerra con le parole. Quindi il dialogo non è che ci si trova d'accordo. Ecco, per dialogare è necessario che io supponga che l'altro abbia un gradiente di verità superiore al mio, perché se io sono convinto di avere la verità assoluta, non dialogo. Non si può instaurare il dialogo, perché l'altro è già fuori gioco se io ho la verità assoluta. D'altra parte, se ho la verità relativa, allora all'interno del relativismo, a cui giustamente Ratzinger si oppone, perché è lo sgretolamento della fede nella verità assoluta. E però non si può dialogare a partire dalla verità assoluta, e tutte le religioni sono caratterizzate dalla verità assoluta. E siccome le religioni sono piene e grondanti di sacro, siccome le religioni sono piene e il sacro è violenza e sessualità selvaggia, è indistinzione tra le cose, è dimensione indifferenziata, è follia collettiva, tutte le guerre di religioni sono le più bestiali. sono le più bestiali perché coinvolgono l'antropologia di ciascuno di noi, di delle popolazioni, e quindi mettono in gioco le identità delle culture. Il cristianesimo ha una chance rispetto alle due altre religioni. Il cristianesimo è l'unica religione, tra quelle monoteiste, che a mio parere ha il suo centro nell'amore. Le altre religioni monoteiste non hanno una lettura dell'amore e non fanno dell'amore il cardine, non lo fa l'Islam e non lo fa l'ebraismo. Occhio per occhio, dente per dente, nefesh per nefesh, non è proprio una soluzione amorosa. Dunque, allora esiste anche una chiesa dell'amore, esiste anche qualcuno che fa riferimento al mondo evangelico, là dove Gesù dice: quando due o più persone sono riunite nel mio nome, io sarò con loro, a prescindere dalle rispettive posizioni di fede. E allora, se noi assistiamo alla presenza di due chiese, una chiesa dell'amore, che va dalla teologia della liberazione, va dalla pratica missionaria, arriva da noi nella forma della Caritas, che guarda il prossimo tuo come te stesso. Prossimo non è quello, sì, certo, è quello che sta davanti a noi, ma c'è la parola greca per prossimo, che sta a significare quello che mi sta davanti. Quello che mi sta, prosopos, il prossimo è quello che mi sta davanti, e il quale, proprio perché mi sta davanti, oltre a chiedermi come prima cosa non uccidermi, magari mi chiede anche dammi qualcosa per vivere. E allora questo prossimo, c'è anche una chiesa per il prossimo, c'è una chiesa dell'amore, però io non ho mai visto che gli esponenti della chiesa dell'amore diventino papi. E allora c'è anche una chiesa del potere che convive un po' conflittuale con la chiesa dell'amore. Io sono convinto che la chiesa dell'amore non potrebbe sussistere senza la chiesa del potere. E tuttavia la disincrasia tra queste due chiese è evidente, palpabile, e dove ci si orienta in questo scenario? Non ho mai visto, lo so, figure come padre Balducci, padre Turoldo diventare papi. Non penso che Don Ciotti diventa papa, che Don Gallo diventa papa. Sono figure della Chiesa dell'Amore. E allora, se il fondamento della religione cristiana è il fondamento teologico di cui questo papa è il massimo rappresentante, tutta la categoria dell'amore, che in realtà è l'elemento specifico del cristianesimo, viene messo tra parentesi, abbandonato, lasciato, quantomeno, se non quando è guardato con sospetto, e allora anche qui ci troviamo in un'ulteriore perdita del sacro. E questa perdita del sacro diventa catastrofica. Diventa catastrofica perché a questo punto la Chiesa del potere è potere se dà regole. E se dà regole, la Chiesa finisce col diventare semplicemente un'agenzia etica. Ma noi sappiamo già dal tempo di Abramo che Dio è al di là dell'etica. Diventa un'agenzia etica dove pone dei problemi che ogni società civile può risolvere tranquillamente da sé. Contraccezioni, fecondazioni omologo, eterologo, coppie di fatto. Ecco, tutte queste cose la società civile le può risolvere da sé. Dio sta altrove. Il sacro sta altrove, e siccome questo altrove ormai non lo si trova più nelle religioni storiche, allora nascono quei movimenti apocalittici che in forma soft si chiamano New Age, yoga, buddismo, oppure i movimenti apocalittici dove succedono anche delle stragi, le sette diaboliche, dove quello che è interessante è che ripetono i riti cristiani, per cui la dimensione sacrale che c'è dentro di noi, uguale alla dimensione folle, questa ha bisogno di esprimersi. Ma ha bisogno di esprimersi attraverso ritualità collettive, corali. Il lutto non lo posso reggere da solo. Ho bisogno del conforto, della collettività. I riti di passaggio non li posso vivere da soli. La morte non la posso vivere da sola, è più forte delle mie ultime capacità di vita, ho bisogno di chi mi sta vicino, di chi mi tiene la mano, ho bisogno della comunità, chiesa vuol dire comunità. Abbiamo eliminato tutte queste dimensioni, andiamo in chiesa a sentire delle nenie in italiano che veramente fanno cascare le braccia. Il sacro non parla la lingua che parliamo noi, il sacro parla un'altra lingua. Messa rivolta al popolo, io qui sono lefebriano, detesto le febbre, ma però penso che la messa rivolta al popolo, la messa in italiano, le preci che si sentono, sono cose che si capiscono. Il sacro non si capisce, il sacro lo si sente, lo si prova, e da quel sacro dobbiamo essere custoditi, e le religioni devono fare da custodi. Religione vuol dire relegare, contenere l'area del sacro. Le religioni hanno fatto una grande operazione di psicoterapia dell'umanità, rispetto a cui gli psicanalisti sono dei nani, attraverso leggi, precetti, comandamenti, confessioni, raccomandazioni, direzioni spirituali. Questa è stata la grande terapia che hanno fatto le chiese. Anche questa è stata disertata. E siccome la follia dentro di noi ci agita perché è il nostro fondamento, è il fondamento della nostra personalità. Io sono diverso da te per la mia follia, non per l'uso che faccio della ragione. Sotto questo profilo siamo uguali. Ecco, questa follia ci abita. Aveva nel sacro la sua grande rappresentazione e nella religione il suo contenimento. Per cui sia nel rapporto col sacro, mediato dal sacerdote, persone che si intendono di cose sacre con un piede di qua e un piede di là, per poter mediare tra questi due scenari. Adesso tutto questo è sparito. La laicizzazione, che è la conseguenza che se Dio si fa uomo, l'uomo diventa Dio, la laicizzazione ha perso tutte queste configurazioni, e allora ciascuno con la propria follia deve vedersela da sé. Come? Ormai non resta che ricorrere in farmacia. È vero che il 55% degli italiani usano psicofarmaci. 55% e siamo in una terra di sole, una terra bella, una terra di mare, una terra di montagna, non siamo in Svezia dove c'è buio. Eppure siamo a questo livello. La religione morirà, certo morirà. Morirà, il cristianesimo morirà, sì, morirà. Perché? Non per i progressi della scienza che abbiamo visto ben inserita, figlia legittima della religione, ma perché la tecnoscienza istituisce nella nostra psiche una qualità temporale incompatibile con la temporalità richiesta per essere religiosi. Il tempo della tecnica è un tempo oggi e domani, recente passato, immediato futuro. Se io voglio realizzare una cosa, devo avere oggi i mezzi, sennò quella cosa è un sogno. Se oggi ho i mezzi, ma quella cosa non c'è, questi mezzi non sono neanche un mezzo. Allora la tecnica che lavora su mezzo scopo, in tempi molto ravvicinati, in un tempo che i greci chiamavano scopos, sguardo mirato all'ottenimento dell'obiettivo, da cui telescopio, endoscopia, queste parole qua, Il greco verrà abolito e queste cose ce le dimenticheremo, quindi prima di morire ve le ricordo. Allora, questa dimensione della temporalità scopica, che è diventata proprio la mentalità della tecnica, è incapace di pensare l'escatologico, gli ultimi giorni. La nostra psiche non è più capace di pensare gli ultimi giorni, i nuovissimi, il giudizio, l'inferno, il paradiso, la destinazione, la salvezza. Perché le cose funzionano non quando vengono proclamate, ma quando sono interiorizzate psicologicamente. Se dentro di noi non è più interiorizzato il tempo lungo, che è il tempo della religione, ma il tempo breve della realizzazione tecnica, oggi e domani, la nostra psiche diventa incapace di pensare il religioso come tale, se non in quelle forme consolatorie, o in quelle adunate di massa, che per le quali non sono necessari neanche eventi religiosi, perché bastano gli eventi dittatoriali, se volete, e ottengono gli stessi risultati. Ma fermiamoci qui, se avete delle domande fatemele.